Radio Magazine.
Puntata ricca di Magazine, nell'editoriale parliamo del grande gioco del Pacifico, cioè di come stanno cambiando le priorità geopolitiche degli Stati Uniti e di questo accordo annunciato sorpresa tra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia, che ha mandato in furia la Francia, ma che è anche un segnale molto brutto per l'Unione Europea. Per la rubrica Carta Canta, come abbiamo, torna a trovarci Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia, che ci parlerà un po' della situazione di questo gruppo Evergrande della Cina che sta per fallire e perché ci dovrebbe interessare quel fallimento del secondo gruppo immobiliare più grande della Cina, ma anche della carestia di materie prime, di metalli, l'aumento del prezzo dei metalli, la mancanza di microchip, cosa c'è dietro e che cosa sta alimentando. E infine ci ha parlato anche della economia della cannabis. Noi andremo al voto l'anno prossimo per legalizzare la cannabis, un passo che hanno già fatto altri paesi come in Australia, in Canada e soprattutto negli Stati Uniti. Abbiamo già anche dei numeri su cosa rappresenta per l'economia in questi posti dove è stata legalizzata la cannabis. Poi abbiamo le notizie dell'Italia sul sociale, sull'ambiente, sull'immigrazione, ma anche tante notizie dal nostro territorio. E infine, per la rubrica Uno sguardo oltre le cortile, oggi particolarmente ricca, riprendiamo la notizia del nostro editoriale sul cambio di strategia degli Stati Uniti. Parliamo anche della situazione delle migrazioni negli Stati Uniti. Abbiamo visto tutte le scene del respingimento a frustate dei migrati haitiani che tentavano di entrare nel Texas. E poi abbiamo un ospite, Giacomo Riccio, il nostro esperto d'Europa, che ci racconterà del trionfo dei laburisti nelle elezioni della Norvegia, ma soprattutto comincerà a raccontarci a due giorni del voto la Germania, che appunto sta andando domenica a scegliere, a votare per il nuovo assetto politico per i prossimi anni, che come sappiamo il voto in Germania è un voto che interessa a tutta l'Europa.
Punto e a capo.
La pandemia ha accelerato un processo già in corso da anni, la materializzazione di una nuova era nello scontro geopolitico ed economico globale, che sarà molto diversa sia dalla guerra fredda, nella quale prevaleva la dimensione geopolitica, sia dalla fase della cosiddetta guerra al terrore, che fuori dal Medio Oriente diventava un concetto virtuale. La nascita dell'alleanza AUKUS, in funzione anticinese tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, ha definitivamente sancito lo spostamento delle priorità delle potenze mondiali nel Pacifico, e non solo sul piano militare, anzi la contesa più complessa è quella che riguarda il partenariato economico. Era stato Barack Obama a lavorare per costruire un'alleanza economica che isolasse la Cina. All'epoca si parlava di partenariato transpacifico, la sigla era TPP. Il progetto venne fatto saltare in aria da Donald Trump con una delle sue prime mosse nel 2018, ma gli 11 paesi americani, asiatici e dell'Oceania che avevano sottoscritto quell'accordo andarono avanti senza gli Stati Uniti, dando vita all'alleanza economica CPTPP, nota anche come TPP-11. Nel frattempo, lo scorso novembre è stato firmato il Regional Comprehensive Economic Partnership, un accordo di partenariato economico tra 15 paesi di Asia e Oceania, comprendente la Cina. Lo stesso giorno in cui Joe Biden ha annunciato la nascita dell'alleanza militare con Londra e Canberra, Pechino ha inoltrato formale richiesta di adesione anche al TPP-11, fronte lasciato sguarnito da Washington, con buone possibilità di entrarvi. Lodata ad accordi commerciali che mirano a potenziare i legami tra i paesi delle due sponde del Pacifico, fu architettata dagli Stati Uniti in chiave di contenimento della Cina. Un processo che si accompagnava con il disimpegno dal Medio Oriente, l'abbandono dell'Africa e dell'America Latina, con una presa di distanza dall'Europa. Quella linea di politica estera, continuata solo in parte da Trump, è stata ripresa da Biden, che in un discorso dello scorso gennaio ha delineato le sue priorità per l'Asia e la Cina. Il paradosso è che dopo la presidenza Trump gli Stati Uniti si ritrovano esclusi dagli accordi commerciali, mentre la Cina è riuscita a entrarci. A questo punto la nascita dell'AUKUS può essere letta ad un'altra angolatura, considerando irrimediabili i danni provocati dalle decisioni di Trump di abbandonare l'accordo commerciale con i paesi del Pacifico, e vista l'abile mossa della Cina che è riuscita a trarne vantaggio, per gli Stati Uniti l'unica opzione rimasta sul tavolo era quella militare. Cioè dimostrare da vicino alla Cina che sul piano militare la differenza con gli Stati Uniti rimane incolmabile. Da qui discende l'alleanza obbligata con Canberra e di conseguenza con Londra per ottenere facilitazioni logistiche nei dintorni della Cina. Si può già intravedere come questa politica, oltre a provocare effetti collaterali gravi come il deterioramento dei rapporti con Europa comunitaria e la Francia, sia destinata a fallire. Sarà fallimentare perché la Cina continuerà, come ha sempre fatto, a combattere la sua guerra per la supremazia sul piano economico e non su quello militare. i sommergibili nucleari che arriveranno all'Australia, che difficilmente avrà le risorse e la capacità per gestirli, potranno servire forse per tutelare Taiwan e poco più. La sfida tra Cina e Stati Uniti continuerà a passare dalla dipendenza del mercato americano dall'industria cinese, dall'accaparramento da parte di Pechino delle materie prime strategiche, dalla penetrazione anche politica della Cina nei continenti abbandonati agli Stati Uniti e dal ruolo cinese di grande creditore di titoli di Stati emessi da Washington. Tutto questo non potrà essere arginato con i sommergibili nucleari, casomai con la politica e la diplomazia. In poche parole, meno armi più politica, qualcosa che agli Stati Uniti riesce difficile dopo decenni nei quali si è puntato tutto sui cannoni.
Carta canta.
Siamo collegati con Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia. Buongiorno Matteo.
Buongiorno a voi.
Oggi abbiamo un po' di temi cinesi, prima di parlare anche qualcosa che ci riguarda alla fine, perché ci sono due notizie, anzi una notizia in realtà è da qualche mese che la stiamo seguendo, che è quella della penuria delle materie prime e anche il ruolo della Cina in questa situazione, ma prima ancora quella che è la situazione più emergenziale, la crisi del secondo gruppo immobiliare più grande della Cina, l'Evergrande, che dovrebbe fallire, ma soprattutto possiamo chiederci cosa ci interessa. In realtà ci interessa, perché le conseguenze di questo fallimento si potrebbero sentire in Europa. Ho visto anche delle analisi che dicono che anche in America Latina e negli Stati Uniti. Ecco, qual è l'importanza di questo gruppo così messo male?
È un'importanza enorme per via dei suoi numeri. Si tratta di un conglomerato che è nato nel 96 per operare sul mercato immobiliare, ma le cui attività, diciamo, si sono poi estese a vari settori. Attualmente, per dire, Evergrande è attivo con 1300 progetti in 280 città della Cina, ha accumulato complessivamente nel corso degli anni debiti per 300 miliardi che sono stati in parte ripagati, adesso non riesce più a ripagarli, ma sostanzialmente diciamo che la sua crisi di solvibilità è una crisi che colpisce di riflesso tutta l'economia cinese, perché sostanzialmente è incalcolabile il numero di banche, società finanziarie, imprese che sono in rapporto con Evergrande, sono creditori nei confronti di questo conglomerato, per cui il rischio è che questo gruppo, andando a fondo, possa trascinare con un effetto a catena, diciamo, tantissime imprese e società finanziarie. Questo potrebbe produrre quello che poi si era prodotto già negli Stati Uniti, ad esempio, dalla crisi immobiliare 2007-2008, esatto. Cioè il cosiddetto credit crunch, che significa che a quel punto lì, di riflesso, il sistema bancario potrebbe in qualche modo chiudere i rubinetti, diventerebbe difficile in un'economia che è ancora fortemente basata sul debito come quella cinese, garantire un adeguato sostegno creditizio. A questo aggiungiamo un ultimo dato, cioè che il 70% del risparmio privato in Cina è investito nell'immobiliare.
Certo.
Per cui, insomma, immaginiamoci, qua chiaramente dovrà intervenire, si suppone, lo Stato. La liquidità allo Stato cinese non manca, però ancora non sono chiare, insomma, le strategie di intervento di Pechino, per cui, insomma, c'è una comprensibile preoccupazione.
Ecco, un altro tema appunto che avevo già affrontato, lo stiamo vedendo, ci sono già degli stabilimenti che hanno fermato la produzione, mancanza di microchip, ma soprattutto tutta la filiera dei metalli, l'aumento del comparto alimentare. C'entra il Covid, c'entrano i trasporti, c'entra la Cina?
Sì, è un po' tutto collegato. Chiaramente l'innesco è stata la pandemia, e che ovviamente, come tutti sappiamo, si è innescata in Cina, producendo interruzioni lungo la catena di fornitura a livello globale. Questo già ha fatto alzare i prezzi. Al momento cosa succede? Che queste interruzioni sulla catena sono rimaste, sono diffuse un po' in tutto il mondo, soprattutto nelle aree, in particolar modo l'Asia, dove ci sono ancora delle restrizioni anche magari pesanti, diciamo, a tutta quella che è l'attività normale, insomma, sì. Business as usual, come si dice in questi casi, e tutto questo ha prodotto un rialzo del prezzo delle materie prime, che ovviamente si ribalta poi lungo tutta la catena, Ad esempio, proprio in Cina si segnalava nei giorni scorsi un incremento dei prezzi della produzione che è al massimo da 13 anni a questa parte. Significa essenzialmente che la crisi e il boom delle materie prime sta producendo inflazione. Mm-hmm. E questo, diciamo, è un problema che riguarda tutto il mondo e che lascia in qualche modo anche un interrogativo abbastanza inquietante. Cioè, com'è possibile oggi intervenire a contrastare l'inflazione considerando che lo strumento principe per il contrasto dell'inflazione è il rialzo dei tassi di interesse, ma noi viviamo sostanzialmente dalla crisi del 2008 in avanti in un ambiente di tassi di interesse a zero per sostenere l'economia e il comparto finanziario? Cosa accadrebbe se le banche centrali fossero costrette ad alzare i tassi? Mm-hmm. E insomma, anche qui, a proposito di effetto domino, sarebbe insomma diciamo che gli interrogativi sono inquietanti, quindi una cosa da osservare è l'andamento delle materie prime e dell'inflazione con molta attenzione.
Sicuramente. E il terzo tema che ci riguarderà tutti, almeno in Italia, nella prossima primavera, perché molto probabilmente arriveremo a questo referendum sulla legalizzazione della cannabis, che però appunto l'Italia non arriverà per prima, se poi ovviamente si farà il referendum e se verrà vinto da chi lo sta proponendo, ma ci sono già diversi paesi o pezzi di paesi che hanno già proceduto con la legalizzazione della cannabis, penso al Canada, una serie di Stati Uniti, l'Uruguay, ci sono appunto già dei numeri anche che riguardano l'economia legata alla cannabis quando diventa legale, no? C'è lo slogan di togliere un pezzo di patrimonio o di guadagno alle mafie. Quando tu legalizzi, quel patrimonio, quel guadagno passa allo Stato, perché ovviamente ci sarà una fiscalità su questi, c'è una fiscalità su questi prodotti come su qualsiasi altro. Ecco, ci sono già dei dati su cosa rappresenta per l'economia quei pochi posti ancora nei quali la cannabis è stata legalizzata?
Sì, ci sono gli ultimi dati di New Frontier che risalgono al 2020, ma sono comunque abbastanza significativi. New Frontier è una società che si occupa proprio di monitorare il mercato della cannabis, e tanto per capirci, il fatturato, diciamo, del comparto della cannabis ha elevato contenuto di THC, quindi diciamo proprio la marijuana e i derivati della canapa per uso ricreativo, insomma da fumare, sì. non parlo quindi delle versioni diciamo depotenziate. Bene, fatturato a livello globale è circa 24 miliardi di dollari nel 2020, di cui 20 miliardi soltanto negli Stati Uniti, però il fatturato del mercato complessivo, quindi comprendendo, sì, anche quello illegale, è 415 miliardi di dollari, certo, con una proiezione al 2025 di 496, cioè in pratica mezzo trilione di dollari di fatturato. Questo per dire quanto sia ancora grande lo spazio, insomma, di crescita del mercato legale qualora vari paesi procedessero alla legalizzazione. Certo. Sulla questione economica, secondo me c'è un aspetto che è importante da sottolineare, perché credo che ci sia proprio scarsa percezione di questo. Noi tendiamo a pensare, ma è naturale, insomma, che la legalizzazione sia, non lo so, i coffee shop di Amsterdam, non so, delle attività così quasi artigianali o un po' fricchettone, eccetera. In realtà nei paesi dove la cannabis è stata legalizzata completamente, come il Canada, o parzialmente, perché vale a livello di singoli stati, addirittura di singole contee, gli Stati Uniti, e nella cannabis si investe in borsa. Ecco, questo per dire, a proposito di dati, che in questo momento le prime 100 società quotate che operano anche nel settore della cannabis legale hanno una capitalizzazione di 73 miliardi di dollari, ma ovviamente in crescita, e con l'epicentro, insomma, che sta tra il Canada e Wall Street. Questo per dire che la cannabis, al di là di comunque uno la pensi, sì, è una questione di grande rilevanza, e il cui futuro soprattutto a livello economico si gioca in borsa, non tanto, diciamo, nei negozi della eventuale piccola distribuzione.
Tra l'altro ricordiamo che fino agli anni, quasi gli anni 40 del secolo scorso, del Novecento, non soltanto la cannabis e i derivati, ma anche le droghe pesanti, l'eroina, la cocaina e la morfina si compravano in farmacia, ed era tutta economia legale.
Comunque, ci sono addirittura i filmati dell'Istituto Luce dell'epoca del fascismo, che magnificavano le lodi della cultura della canapa. Ecco, questo certo, bisognerebbe certo. Farli vedere a qualche nostalgico. Che tra l'altro
per l'Italia era un comparto molto importante, anche per tutta la parte tessile, ovviamente.
Sì.
Grazie mille, Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia. Grazie Matteo, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Young Radio News.
La piattaforma multicanale di GC Moving, nata per promuovere un nuovo concetto di welfare eliminando la distinzione tra pubblico, privato e aziendale, dopo i suoi primi 12 mesi di vita ha erogato 273.151 servizi per un importo che supera gli 8 milioni di euro. Non solo il bilancio di un anno con le best practices che hanno fatto del digitale il volano per lo sviluppo di piani di welfare sul territorio per la pubblica amministrazione e le aziende, ma anche una proiezione verso gli scenari futuri per la progettazione e programmazione del design di comunità. Sono questi temi che sono stati affrontati in occasione della convention Un anno di welfare per il futuro, organizzato da GC Moving presso la Stecca 3.0 a Milano, considerando i servizi dedicati alle agevolazioni pubbliche e buoni spese attraverso WelfareX, che sono stati erogati 152.559 buoni spesa e somme previste dal decreto Cura Italia per un totale di 5,8 milioni e 37.659 domande raccolte.
Ancora nel 2021 un medico su tre pensa che non si possa fare nulla per curare la demenza. È uno dei dati più impressionanti e sorprendenti contenuti nel nuovo rapporto mondiale Alzheimer 2021 dal titolo Viaggio attraverso la diagnosi di demenza, presentato alla Federazione Alzheimer Italia, rappresentante per il nostro paese di ADI, Alzheimer Disease International, in occasione della 28esima giornata mondiale Alzheimer che si celebra oggi in tutto il mondo. Il 33% dei medici interpellati crede che una diagnosi sia inutile perché la demenza non c'è nulla da fare, perché per la demenza non c'è nulla da fare, e questo è il dato che più ci preoccupa del rapporto, commenta Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Noi crediamo proprio l'opposto. È vero che le persone con demenza sono inguaribili dal punto di vista farmacologico, ma sono curabili. Da anni portiamo avanti iniziative dementia friendly per far sentire accolte e incluse le persone con demenza e i loro familiari. La ricerca scientifica sta lavorando allacremente e siamo speranzosi che presto potremo contare su una cura farmacologica, ma fino ad allora abbiamo molti altri modi di prenderci cura, tutti insieme, delle persone con demenza intorno a noi.
Con il piano scuola 2020-21 nei documenti ministeriali sono comparsi patti educativi territoriali, e con l'articolo 32 del DL 104-220 il loro finanziamento. Da anni in verità si parla di scuola aperta, patti di collaborazione, comunità educanti, patti educativi di comunità, esperienze differenti ma accomunate dalla consapevolezza che dinanzi alle sfide multifattoriali di oggi la scuola da sola non ce la fa. Ci vuole la comunità intera. Sussidiarietà e corresponsabilità diventano l'orizzonte per un nuovo modello di scuola, i patti, il frame per considerare l'educazione informale e non formale come elemento strategico per ripensare il curriculum e innovare l'esperienza di insegnamento e di apprendimento. Quanti siano i patti educativi territoriali già firmati non si sa. È stato appena istituito un osservatorio nazionale sui patti educativi territoriali, che ha proprio l'obiettivo di tracciare una prima geografia di attori ed esperienza, analizzare ed individuare gli elementi portanti che sarebbe bene avere perché un patto educativo territoriale sia capace di promuovere risorse e progettualità in un contesto collaborativo, così che la scuola, oltre che un servizio pubblico, diventi un bene comune. Nelle 12 regioni che hanno comunicato i dati, ecco che arriviamo a conoscenza di 459 patti territoriali finanziati con fondi ministeriali gestiti da USR, più 71 patti educativi, patti di collaborazione delle piccole scuole col territorio.
A 40 anni dall'istituzione della Giornata Internazionale della Pace nel 1981, più di 400 milioni di bambine e bambini nel mondo vivono ancora in aree di conflitto. Spesso dopo essere sfollati, aver perso tutto o aver visto uccidere i genitori, i familiari o gli amici. Sono bambini che in alcuni casi non hanno mai conosciuto la pace, che hanno paura di essere uccisi e vengono arruolati per uccidere a loro volta. Sono spesso costretti alla fame, a lavorare o a subire matrimoni precoci. In un caso su sei sono esposti al rischio reale di violenza sessuale. Tutto questo mentre anche quest'anno le scuole sono state bombardate e utilizzate per scopi militari come rifugi, e l'istruzione continua ad essere spazzata via dalla vita di questi bambini per anni o per sempre. La lunga lista delle conseguenze gravi per i bambini riguarda anche la loro salute fisica e mentale, come ha sottolineato più volte nel corso del 2021 Save the Children. I conflitti possono lasciare segni profondi anche dentro i bambini coinvolti, ma la conseguenza indiretta più vasta dei conflitti che si protraggono per anni è la fame.
Il 5 ottobre il Tribunale a Monza, il giudice sarà chiamato a occuparsi del ricorso presentato dai sindacati per la Giannetti Ruote e Ceriano Laghetto. Se dovesse dare ragione ai lavoratori, si dovrebbe cominciare di nuovo a trattare. La speranza dei lavoratori è che la giustizia brianzola si pronunci sul caso della Giannetti Ruote e di Ceriano Laghetto, chiusa dal fondo tedesco Quantum, licenziando 152 persone, così come quella fiorentina si è espressa sull'analogo caso della GKN. In Toscana, infatti, il magistrato ha riconosciuto le ragioni della FIOM CGL, che si era rivolta al giudice per contestare l'azienda di aver comunicato il licenziamento collettivo senza confrontarsi prima sulle prospettive dell'azienda, mettendo di fatto le organizzazioni dei lavoratori di fronte al fatto compiuto. L'azienda si è detta indisponibile ad impegnarsi in un piano di reindustrializzazione dell'area, come invece proposto dai sindacati e sostenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico e Regione, restando ferma di fatto sulla posizione della chiusura della fabbrica tout court. Oggi anche la cassa integrazione per cessazione, spiega Pietro Chiudo, segretario generale della FIOM CGL Monza e Brianza, prevede una reindustrializzazione del sito. L'azienda non era interessata, sta tenendo un sacco in scacco 152 lavoratori. Noi chiediamo ancora un intervento del MISE per mantenere l'area produttiva. C'è la possibilità di reindustrializzare, ci sono imprenditori interessati, ma la cessione finora è stata ostacolata.
La Brianza mette la quinta e contribuisce al recupero dell'economia regionale, lo dicono gli ultimi dati diffusi dal centro studio di Assolombarda su genioimpresa.it. Tra aprile e giugno le manifatturiere aumentano produzione, più 9,3 rispetto al 2019, ed export, più 6,6 rispetto al 2019, mentre per il PIL regionale si attende un rimbalzo del 5,4 nel 2021, un recupero dei livelli pre-Covid anticipato alla fine del 2022. I numeri di Monza sono niente male. Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, la produzione supera del 6,2% i livelli del 2019 e le esportazioni crescono addirittura del 9,2% nel primo semestre, staccando un risultato molto migliore della media regionale, che è di più 3%. La ripartenza è molto marcata un po' in tutti i settori, con picchi semestrali per la farmaceutica, l'elettronica, i metalli, la chimica, i mobili, il design e altro manifatturiero, la meccanica e la gomma plastica. Per l'automotive, uno dei settori che sono stati più colpiti dalla crisi, effetto della pandemia, la dinamica torna positiva nel secondo trimestre di quest'anno, anche se c'è ancora un divario da colmare rispetto al periodo pre-Covid, meno 0,7 a gennaio-giugno 2021 rispetto al 2019.
100 adesivi contro la violenza sulle donne realizzate dal comune che prossimamente verranno distribuiti ai negozi del territorio. Questa è la nuova campagna di comunicazione che il comune di Usmate Velate ha voluto lanciare per mantenere alta l'attenzione su una tematica che richiede impegno in ogni giorno dell'anno. Gli adesivi riporteranno l'invito a rivolgersi al numero telefonico 1522 in caso di violenza fisica o stalking. Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza gratuito e attivo 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle persone colpite da violenza e stalking. Questa iniziativa vuole contribuire a sensibilizzare uomini e donne verso un problema che purtroppo ancora oggi continua ad affliggere la nostra società, come dimostrano gli scorcentanti numeri sui femminicidi che in questi giorni ci vengono proposti a seguito di fatti tragici, ha dichiarato il sindaco Lisa Mandelli.
Reapri Vattenti, lo sportello di assistenza digitale in un dialogo intergenerazionale di Alisei e Hauser insieme a San Rocco. Il servizio, messo in campo dall'associazione Monsesi in collaborazione con Diritti Insieme, risponde al numero 345-233-0317 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, ed è possibile parlare con un operatore e fissare un appuntamento in presenza per l'assistenza. Lo sportello di Alisei Hauser dunque riprende la sua attività dopo la pausa estiva, un servizio pensato per dare una mano a quanti, non solo anziani, abbiano difficoltà con la tecnologia e fanno fatica a destreggiarsi tra computer, smartphone e tablet.
Il destino dell'ex asilo San Giuseppe di Arcore potrebbe essere scritto. La grande struttura in via Tomaselli potrebbe infatti diventare la prima casa della salute della Brianza, un presidio sociosanitario di prossimità. Se tutto andrà come ora ipotizzato in comune, le aule potrebbero essere presto trasformate in ambulatori e uffici amministrativi. Al loro interno, invece di giochi e cattedre, troverebbero posto ecografi, sale visite e scrivanie. Oltre alla destinazione d'uso, l'ex asilo dal passato travagliato cambierebbe anche il proprietario. La fondazione attuale, proprietaria della struttura, è infatti in fase di scioglimento, azione cui si è fatto carico il curatore nominato da Regione. Se il progetto della Casa della Salute dovesse entrare in porto, ha spiegato l'assessore alle attività economiche Paola Palma, l'edificio verrebbe acquistato o dal comune tramite fondi statali o regionali o direttamente da Regione. Per quanto riguarda il piano economico, secondo quanto anticipato approvato dal comune, il progetto costerebbe 3 milioni di euro, progetto sociosanitario, oltre al riscatto della struttura.
I tecnici dell'ENPA hanno fatto diversi sopralluoghi, hanno trovato un totale di 3 esemplari di nutrie, ha spiegato l'assessore all'ambiente di Villa Santa Gabriella Garatti. La proposta che ci hanno fatto è stata quella di sterilizzare i 3 animali e di lasciarli in aria feste a presidio del territorio, così da evitare che arrivino altri esemplari. Una decisione, secondo il comune, frutto dell'esperienza dell'ENPA nell'ambito della gestione dell'invasione delle nutrie. In territorio dove si è provveduto a uccidere le nutrie si è visto che a stretto giro sono arrivati altri esemplari e la situazione è tornata uguale a prima. Con la sterilizzazione avremo invece il vantaggio di contenere il numero di nutrie presenti in aree feste, in quanto i 3 esemplari presidierebbero il territorio impedendo l'arrivo di altri roditori. La situazione a Villa Santa appare per ora stabile. Le nutrie nuotano serafiche nella roggia di notte e in tarda serata fanno capolino sul ciglio del corso d'acqua. Uno spettacolo extra soprattutto per i bambini.
Oltre il nostro cortile.
Giunti alla fine della puntata, come sempre dobbiamo dare uno sguardo a quello che accade fuori dai nostri cortili. Andiamo a riprendere un tema dell'inizio, quello del tuo editoriale, ovvero questa doppia faccia, diciamo così, dei primi mesi di presidenza Biden, quindi l'intervento internazionale ma anche la politica interna sulla politica dell'immigrazione e sugli ultimi anche casi che sono successi. Poi ovviamente torniamo a parlare invece di un confine vicino, ovvero il nostro cortile condominiale dell'Europa. Lo faremo tra l'altro con un ospite, infatti è già pronto con noi Giacomo Riccio.
Sì, Christian, la doppia faccia di Biden, o meglio, i primi passi di Joe Biden esteri e interni. Sugli esteri, l'abbiamo detto nell'editoriale, è stato annunciato a sorpresa questo accordo con Gran Bretagna e Australia, per, diciamo, in funzione anticinesi chiaramente, cioè per fornire l'Australia di sommergibili nucleari e creare questa alleanza militare che dovrebbe tutelare Taiwan, ma non solo, in qualche modo dimostrare alla Cina che, diciamo, che gli Stati Uniti fanno sul serio nel loro compito di contenimento. Questo ha creato la prima reazione, una cosa non era mai successo, cioè il ritiro dell'ambasciatore francese da Washington, non era mai successo nella storia dei rapporti. Sapete che gli Stati Uniti e Francia sono legati da legami storici importantissimi, perché la Francia contribuì all'indipendenza degli Stati Uniti e quindi c'è un legame molto antico. La Statua della Libertà è un dono della Francia all'indipendenza degli Stati Uniti. E perché la Francia si è arrabbiata? Perché l'Australia sostanzialmente ha stracciato questo contratto per il rifornimento di sommergibili a propulsione diesel che aveva firmato con la Francia, la più grande commessa dell'industria navale francese di tutti i tempi. Si parla di 50 miliardi di dollari, quindi qualcosa di gigantesco. È stato stracciato questo accordo per firmare un accordo, diciamo, uguale, anche se poi cambia la tecnologia, con Stati Uniti e Gran Bretagna per il rifornimento di sommergibili a propulsione nucleare. Qual è la differenza? A parte che la Francia era in grado di fabbricare sommergibili nucleari, ce l'hanno anche loro, perché sapete che la Francia è una potenza nucleare, e qui il messaggio è stato chiaro, in realtà è stato un cambio di alleanze. La differenza tra i due sommergibili qual è? Che in uno scenario come il Mediterraneo un sommergibile a diesel va benissimo, viste le distanze, viste le dimensioni. Ad esempio anche l'Italia, praticamente tutti i paesi nel Mediterraneo hanno questo tipo di propulsione. Sulle distanze e le dimensioni dell'Oceano Pacifico non va tanto bene, perché il diesel va, diciamo, bisogna rifornirsi di combustibile ogni tanto, mentre invece, come sappiamo, l'energia nucleare è infinita. Quindi un sommergibile nucleare può stare, oltre al fatto che è più silenzioso dal punto di vista dei radar, può stare per un tempo indefinito sott'acqua e sostanzialmente deve emergere soltanto quando finisce di mangiare, perché per il resto la fonte energetica non si esaurisce come invece si esaurisce il diesel. Ma queste sono, diciamo, qui le tecniche. Il punto è un altro: è un cambio epocale di alleanze e soprattutto di fronte strategico per gli Stati Uniti, che hanno spostato la priorità simbolicamente col ritiro dell'Afghanistan dal Medio Oriente verso l'Estremo Oriente, e questo apre un nuovo capitolo. Non c'è ancora un nome per questa cosa. Abbiamo avuto la guerra fredda, abbiamo avuto la guerra al terrore, un giorno sapremo come si chiamerà questo confronto, ma che ormai è chiaro, vede due protagonisti, gli Stati Uniti e la Cina. Sul fronte interno una grande delusione per molti, perché Joe Biden ha fatto grandi promesse sul tema migratorio, con una doppia azione: da un lato regolarizzando il richiedente asilo, che Trump aveva fatto questa forzatura, diciamo, obbligandoli a restare in Messico in attesa del responso sull'asilo politico negli Stati Uniti, e dall'altro lato lanciando un grande piano di sviluppo per il Centro America, perché dal Centro America dove arriva la maggior parte di immigrati. Invece nulla di questo è stato fatto, anzi ad agosto c'è stata una sentenza della Suprema Corte americana che ribadisce la linea di Trump, quindi i richiedenti asili rimarranno in Messico finché avranno una risposta. Quello che è successo nel frattempo è che ad Haiti c'è stato il terremoto, l'omicidio del presidente, le cavallette no, ma ci è mancato poco, e c'è questo grande migliaio, anzi qualche migliaio di haitiani che erano ammassati al confine con gli Stati Uniti all'altezza del Texas, che hanno tentato di entrare disperatamente attraversando un fiume, e abbiamo visto tutte le scene della polizia di frontiera a cavallo, un po' una scena un po' western, con questi militari che frustavano praticamente i migranti. Qualcosa è stato condannato da Kamala Harris, ma che ha lasciato sicuramente il segno. Il punto è che sul tema migratorio Joe Biden al momento non ha mosso le proprie pedine, è un tema, come sappiamo, molto caldo dalle due parti dell'oceano, non soltanto negli Stati Uniti, quindi vedremo le prossime puntate. Adesso abbiamo invece l'Europa con un paio di notizie, almeno quella che riguarda l'elezione in Norvegia, che dà un segnale al di là dell'importanza della Norvegia, e poi soprattutto quello che succederà domenica questa in Germania, elezioni politiche importantissime, e cominciamo a dire che noi martedì prossimo sera alle ore 20 faremo uno speciale per discutere dei risultati delle elezioni in Germania, dove avremo Luigi Daniele, che è un giornalista esperto di Germania, abbiamo già sentito in altre opportunità, e il nostro Giacomo Riccio, al quale do il buongiorno. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno Alfredo.
Eccoci Giacomo, parliamo fondamentalmente di Germania, abbiamo già anticipato, martedì prossimo alle ore 20 in diretta parleremo del risultato di queste importantissime elezioni di domenica, e insieme appunto al nostro Giacomo Riccio anche a Daniele, che altre volte ci aveva parlato della Germania in precedenti appuntamenti elettorali. Ma prima ancora, Giacomo, di portarti in Germania, ti vorrei chiedere un commento su un risultato che, certo, non è un paese così importante, però forse ci sta dando qualche indicazione su un vento che sta cambiando in Europa. Mi riferisco alle elezioni che sono tenute recentemente in Norvegia.
Sì, le elezioni parlamentari in Norvegia del 2021, che si sono tenute settimana scorsa, il 13 settembre, hanno permesso il rinnovo dello Storting, il Parlamento norvegese, non ce ne vorranno gli amanti della lingua norvegese per la pronuncia. Il sistema elettorale, tra l'altro, è un proporzionale praticamente a livello di ogni singola circoscrizione, sono poi c'è un recupero per le liste che non hanno superato il 4%, vengono di fatto riconosciuti poi dei recuperi proporzionali per quelle che invece l'hanno superato. Ha vinto il partito, diciamo, laburista o comunque di centrosinistra, guidato da Stör, anche in questo caso perdonateci per la pronuncia, a sorpresa e ribaltando quindi il pronostico che lo vedeva in testa a testa con il partito uscente, il partito conservatore, 26,3% al 20,5%, questo è il risultato finale, con poi i centristi staccati al 13% e il partito del progresso, che di fatto è il partito ultranazionalista norvegese, sì, molto più lontano all'11%, tra l'altro anche in calo. Qual è la novità? Una svolta a sinistra con delle tracce di ambientalismo, questo è significativo per un paese, la Norvegia, che ricordiamo è a trazione petrolifera, certo, e che garantisce tra l'altro tramite questa attività economica il 14% del proprio prodotto interno lordo e i 160.000 posti di lavoro, una quindi svolta a sinistra non totalmente ambientalista, questo va detto, perché comunque è stato molto moderato, spero, nel suo approccio, anche perché si tratta di fatto di rivolgersi a un elettorato che è abituato a un'economia a trazione petrolifera, e quindi evidentemente non poteva essere totalmente rivoluzionario, però sono state poggiate le basi per una prima riforma del sistema, per far sì che vi siano delle introduzioni, delle modifiche, anche solamente delle tasse ecologiche per le aziende, che potenzialmente potrebbero tracciare anche la via per future riforme anche a livello europeo. Ricordiamo, la Norvegia è fuori dall'Unione Europea, sì, però potrebbe comunque ispirare altre azioni simili da parte dei suoi vicini, certo, si pensi alla Svezia. Ad altri
infatti. E adesso ti porto in Germania, dove noi avevamo parlato un po' di tempo fa, sembrava che sarebbe finita in un modo, ma i sondaggi degli ultimi giorni ci stanno raccontando un'altra realtà, e forse anche lì avremmo la sorpresa, perché non capita da molto tempo, che possa arrivare per primo un partito socialdemocratico centrosinistra, l'SPD.
Sì, mai così in bilico negli ultimi anni. Il risultato delle elezioni federali tedesche, che si terranno il 26 settembre, quindi fra tre giorni, fra pochi giorni, di fatto è un risultato che è ancora tuttora in bilico. L'SPD di Olaf Scholz, quindi socialdemocratici, di fatto continuano a essere a sorpresa un po' in testa nei sondaggi dopo il sorpasso avvenuto quest'estate a danno dell'Union CDU-CSU, quindi dei centrodemocristiani. Di fatto la CDU con il meno protagonista come personaggio, almeno politicamente parlando, Armin Laschet, è dietro di quattro lunghezze al 25% dell'SPD, e ancora più dietro si attestano poi i Verdi del duo Baerbock-Habeck. Forse la vera sorpresa negativa in questo caso sono stati proprio i Verdi, che sono fermi attorno al 16%, quando le ultime elezioni avevano fatto molto bene nei Länder, avevano fatto bene alle ultime europee con il 25% a poche lunghezze dalla CDU. Qualcosa è cambiato sicuramente, questo fenomeno può essere spiegato in primo luogo con il miglioramento della situazione pandemica che ha segnato i partiti di governo uscenti, e poi la campagna elettorale è entrata un po' più nel vivo e ha portato i Verdi un po' allo scoperto su una serie di proposte politiche non totalmente moderate, quindi l'elettore moderato tipicamente tedesco si è un po' allontanato da proposte che parlano di patrimoniale o di tasse ecologiche e così via. Ultimo, ma non ultimo, insieme degli scandali che hanno colpito soprattutto la Baerbock, la candidata dei Green, anche se in quel caso si tratta di scandali, mi sento di dire, minori, si parla di un CV un po' gonfiato, di una sospetta ma ancora non dimostrata frode fiscale. Bisognerebbe ricordare quali sono stati poi gli scandali, soprattutto lo scandalo delle mascherine degli ultimi anni, che hanno colpito figure politiche di primo rilievo di centrodestra, anche dell'SPD, però di sesso maschile, quindi forse due pesi e due misure in questo caso. Va ricordato anche un po' qual è il sistema elettorale tedesco per capire le elezioni, perché sostanzialmente si tratta di un proporzionale con soglia di sbarramento, però la particolarità sta nel fatto che ci sono due voti, un voto per il collegio uninominale o per la circoscrizione e poi il voto cosiddetto nazionale per la suddivisione dei seggi dei partiti. Tra l'altro sono 598 i seggi nel Bundestag, sono suddivisi tra i partiti in base alla percentuale dei secondi voti, e poi si escludono i partiti che abbiano ottenuto meno del 5% nei secondi voti o meno di 3 deputati nei primi voti. Sarebbe poi utile anche provare a pensare a fare un po' di toto coalizioni. In realtà brancoliamo un po' nel buio, perché le opzioni sono tantissime, cioè si va dal ventaglio, si va dall'opzione Germania, coalizione Germania, quindi SPD, CDU, CSU e FDP, insieme ai liberali, che però sarebbe l'opzione del tutti dentro, almeno politicamente parlando potrebbe essere un po' neutra, sarebbe difficile poi dare una linea ben marcata. Si passa poi all'opzione, la seconda opzione più quotata per ora è quella del semaforo, il traffic light, quindi rosso, giallo, verde, dove i rossi sono l'SPD, il giallo l'FDP, i liberali, i verdi, i green, però in quel caso ci sarebbe una possibile conflittualità fra verdi e FDP, almeno su aspetti come la patrimoniale, ma i verdi hanno aperto questa possibilità.
I liberali non vogliono sentirne parlare.
L'opzione Giamaica, ossia i neri, ricordiamo che CDU ha il colore nero, non è in realtà dell'SD, dei neonazisti, quindi neri, verdi e gialli, quindi CDU, verdi e poi i liberali, o ancora l'opzione, questa nuova perché erano anni che non se ne sentiva parlare, del governo rosso-rosso-verde, rot-rot-grün, dove in quel caso la frangia più estrema sarebbe quella della Linke, che però adesso si attesta ad un 6%. In questo caso, curioso, la problematica sarebbe legata non già alle patrimoniali o alle tasse ecologiche, sì, che metterebbero tutti d'accordo questi temi, bensì al posizionamento della Germania all'interno del contesto europeo e delle riforme europee. Mm-hmm. Bisognerà vedere che cosa ne
anche se la Linke ha già detto che non chiederebbe l'uscita dalla NATO.
No, per fortuna, però
già almeno questa.
Sicuramente da sì, queste elezioni, ricordiamoci, dipende poi molto del destino anche dell'asse fra, certo, Parigi e Berlino, e quindi del motore dell'Unione Europea.
Certo, sicuramente, no, poi tra l'altro è veramente un altro pianeta politico rispetto all'Italia, diciamo, in Italia l'unica volta in cui è successo qualcosa del genere col governo Draghi, che vai a trovare i colori per descriverlo, ma non è una scelta politica, c'è una scelta obbligata, ma noi siamo abituati a una logica appunto di coalizione, comunque di arie, di appartenenze, sono impensabili geometrie di questo tipo. Giacomo, penso ci hai anche proprio fatto il punto sulla complessità di questa elezione, che a questo punto possiamo dire che sono aperte rispetto a quello che si pensava un po' di tempo fa, e come ha detto i nostri ascoltatori, ti riascolteremo martedì alle ore 20 insieme a Luigi Daniele per parlare appunto del risultato, e soprattutto a Luigi chiederemo l'ipotesi di coalizione che potrebbero nascere, e a te invece chiederemo un po' la repercussione in Europa, perché ovviamente le elezioni in Germania non sono elezioni qualsiasi, non sono quelle della Norvegia, quindi ecco, ci saranno sicuramente delle dichiarazioni, delle ripercussioni in Europa secondo come sia andato il voto. Grazie mille Giacomo Riccio.
Grazie a te Alfredo, grazie a tutti.
Radio Magazine.